Prima di tutto voglio ringraziare le dimostrazioni di amore fraterno in Cristo che voi mi avete dato. Sicuramente a molti di voi non tornerò a vedervi fino a che torni, se il Signore vuole, però vi porto nel cuore, anche nella mia preghiera, e ho un ricordo straordinario del vostro amore in Cristo e la pazienza che mi hanno avuto, no? Amen. I primi cantici che abbiamo espresso al Signore nella nostra lode oggi, lo stesso cantico che la moltitudine, o con il quale la moltitudine lodava a Gesù nel suo ingresso trionfale in Gerusalemme. Osanna, Osanna, benedetto sia quello che viene nel nome del Signore. E per me fu una conferma. Io voglio leggere con voi Luca 19, un paragrafo dove racconta il successo nella vita di Gesù, del suo ingresso trionfale. Le hanno dato un asinello e lo hanno portato a Gesù, per non leggere tutto, e dice così, versetto 35, e lo condussero a Gesù e, gettati i loro mantelli sul puledro, vi fecero salire Gesù. Mentre egli avanzava, estendevano i loro mantelli sulla via. Quando fu vicino alla città, alla discesa del monte degli Ulivi, tutta la folla dei discepoli con gioia cominciò a lodare Dio a gran voce per tutte le opere potenti che avevano visti, dicendo: benedetto il re che viene nel nome del Signore, pace in cielo, gloria nei luoghi altissimi. E come sempre alcuni farisei tra la folla gli dissero: maestro, sgrida i tuoi discepoli. Ma egli riposse: vi dico che se costoro tacciono, le pietre grideranno. Dio benedica la sua parola. E lo Spirito Santo ci dia comprensione, di modo di capire che cosa il Signore vuole dire a ognuno di noi. Io voglio ricordare con voi alcuni eventi della Pasqua. Oggi in certo modo comincia la Pasqua, e sebbene non osserviamo i giorni, noi come i cattolici, a me mi piace, credo che è conveniente meditare sulla passione, morte e risurrezione del nostro Signore Gesù. Oggi il mondo occidentale non ricorda niente su Gesù. Non so come è qui in Italia, però adesso in varie nazioni di America Latina tutti se ne vanno in vacanza e nessuno ricorda il fatto di Cristo, la sua passione, la sua morte. Ogni volta che io ricordo la passione del Signore Gesù e uso questo metodo, io leggo nella mia preghiera la scrittura dove ci narra, ti racconta la passione di Cristo, e uso questo paragrafo della scrittura per entrare nella presenza del Signore. La meditazione sulla passione di Cristo ci porta alla presenza di Dio. Io mi ricordo quando hanno proiettato questo film La Passione e l'impatto che ha prodotto nel popolo, anche tra i musulmani, anche tra gli stessi ebrei, perché è la storia più grande della nostra salvezza, la passione di Cristo Gesù. E io voglio condividere con voi alcune parole che Gesù ha detto durante la sua passione, crocifissione e anche dopo di avere risorto. Io andavo in chiesa nel grembo della mia madre e mi è restato nella memoria ogni Pasqua tutte le chiese evangeliche, la domenica della risurrezione, andavamo a un parco, un luogo aperto, e si faceva il culto delle sette parole, le sette parole che il Signore Gesù ha pronunciato durante la sua crocifissione. E ricordando questo, voglio aprire il mio cuore e condividere con voi non solo le sette parole, o non tutte le sette parole sulla croce, però parole che il Signore Gesù ha espresso durante la sua passione. La prima, che possiamo trovare in Matteo 26:39, Padre mio, se è possibile, lasciami passare questo calice, ma non come io voglio, ma come te. Queste sono le parole pronunciate da Gesù nella sua agonia nell'orto del Getsemani. Egli le ripete tre volte pregando il Padre Celeste. Sicuramente voi possono ricordare questa espressione del Signore, io non vado a spiegare tutto. Getsemani significa luogo del frantoio o luogo della pietra che veniva usata per estrarre l'olio di oliva. Io ho una sorella, una discepola che io ho battezzato, che abita a Nazareth in Israele, una ebrea di origine argentina, nata in Argentina, però di origini ebrei, che ha ricevuto al Signore come il suo Salvatore. E una volta sono andato a trovarla e essendo lì mi hanno portato a un luogo dove ho visto una pietra, una ruota di pietra di un diametro così e un largo così. Questa pietra se la faceva rotolare su altra pietra fiata per estrarre l'olio di olivo. E questo per me fu un impatto molto forte, perché il orto di Getsemani ha un simbolo, era il luogo appropriato, simbolico, il luogo in cui l'anima di Gesù fu scacciata per i nostri peccati, vivendo una angoscia di morte con lacrime, sudore e sangue. Io credo veramente noi siamo salvi nell'orto di Getsemani, perché fu il tempo, il momento dove Gesù ha fatto, la scelta di morire per noi nella croce del Calvario. E io credo che in questo senso la preghiera di Gesù nel Getsemani è un modello di resa della volontà umana ai fini di Dio. È il momento nel quale Gesù accetta la croce e decide morire per i nostri peccati. E questa agonia, questo episodio, manifesta secondo me l'agonia del io, l'agonia dell'ego, di modo di offrirci in sacrificio volontario per realizzare il disegno del Padre Celeste. Gesù ha dato al Padre Celeste il sacrificio della sua volontà. E varie volte lui ha detto: io sono venuto per fare la volontà di Dio. E in questo senso io voglio dichiarare che Gesù è nell'orto di Getsemani, è anche un modello per ognuno di noi. La sua preghiera è un modello, deve essere la nostra preghiera, perché noi dobbiamo rendere la nostra volontà in ogni decisione che dobbiamo prendere nella nostra vita e fare la volontà di Dio. Il mio nemico per fare la volontà di Dio, di modo che io possa fare la volontà di Dio, non è il diavolo, non ne sono i demoni, non è la mia moglie o la mia famiglia o i fratelli. L'unico nemico che non mi permette fare la volontà di Dio è il mio io, la mia volontà. E io ho imparato in questo esempio, perché noi dobbiamo essere come Gesù, ho imparato a rendere la mia volontà davanti alla volontà di Dio. Ma questo significa agonia, questo significa preghiera, questo significa conoscere la volontà di Dio come Gesù la conosceva. E veramente io molte volte non voglio fare la volontà di Dio, perché io non voglio soffrire, io non voglio perdonare quando mi hanno colpito, io sempre voglio la vendetta, mi devono fare giustizia, e io sto sempre parlando con Gesù e Gesù mi manda alla croce e mi dice: tu devi perdonare, tu devi amare, tu devi andare una miglia, si dice una miglia in più. Ho imparato a far morire la mia volontà. Però è tutti i giorni che dobbiamo fare morire, rendere, è meglio dire rendere, perché Dio ci ha fatto liberi, ci ha dato questa capacità di decidere, però io devo sempre decidere a favore della volontà di Dio. Amen. La radice del peccato è la ribellione contro la volontà di Dio. Nell'Occidente anticristiano dove noi viviamo, uomini e donne vivono facendo la propria volontà. In questa Pasqua ognuno di noi dovrebbe chiedersi se stiamo adempiendo a sua volontà. Il principio della croce deve agire ogni volta che lo Spirito Santo ci manifeste la volontà di Dio. Però l'uomo spirituale, ogni decisione sarà un Getsemani. Ogni decisione. Però alla fine, quando noi facciamo la volontà del Signore, abbiamo benedizione, acquistiamo frutto non solo per il Signore, anche per la nostra vita. Amen. Il Signore ci ha detto: se qualcuno vuole venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Io non ho nessun dubbio che il Signore non si riferisce a una sofferenza, a una malattia o a qualsiasi altra avversa contingenza della vita. Secondo me, Lui si riferisce alla crucifissione della carne, la sede della personalità, gli istinti, gli appetiti, le motivazioni, gli scopi e desideri. E l'ombre e l'uomo centrato in se stesso, tutto ciò che conforma l'ego e che aspira alla soddisfazione dei desideri personali al di là dei doveri verso Dio e verso gli altri. È duro questo, no? È duro, ma questo è il vero Vangelo. Morire a noi stessi, di modo che Cristo possa abitare in noi. E noi possiamo dire come Paolo: già non vivo io, ma Cristo abita in me. E il tempo che devo vivere qui, in questo corpo, lo vivo nella fede di quello che è morto per me. Amen. Amen. In la pratica, questo significa far morire per lo spirito le opere della carne, ponendo il corpo e la volontà personale sotto il governo dello spirito. E in Galati 5:25 dice Paolo: se viviamo dello spirito, dobbiamo anche camminare verso lo Spirito Santo. E il verbo camminare in italiano, andare nella versione in spagnolo, è un verbo militare che significa andare indietro di un capo, di un conducente, di un generale, di un maresciallo. E significa che per essere guidato dallo Spirito dobbiamo aggiungere alla fede la obbedienza. La obbedienza. E questo significa rinunciare alla nostra propria volontà. Amen. Voi dovete pensare un po' di più. Io vi incoraggio a leggere, perché questa settimana, io, per me è una settimana di riflessione. E il mio proprio rapporto con Dio, io sempre tento di meditare in questi fatti che sono l'strumento che Dio ha usato, la morte di Cristo, per la nostra salvezza. Amen. Già Cristo, essendo crocifisso, adesso sì, condividerò qualche parola che Gesù ha detto già crocifisso, quando lo avevano inchiodato, mentre erano inchiodandolo, lui dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo. E questa è la preghiera di Gesù per i suoi nemici. E nell'esatto istante che lo stavano crucifiggendo, sono sette parole o frasi pronunciate dalla croce di Gesù prima di morire, ma la prima frase è una frase di perdono a una quelli che lo stavano crucificando. La stessa richiesta, Padre, perdonali, mentre il peccato che commettevano questi soldati, non era solo questo perdono per quei soldati che lo stavano inchiodando. Anche quando lui perdona, quando lui dice Padre perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo, ci stava perdonando a ognuno di noi. E io credo sinceramente che questo è un perdono universale, non solo per coloro che lo hanno crocifisso, ma questa preghiera include a tutti noi. Stava intercedendo e continua a farlo per te e per me. Non hai capito così? Io credo che il Signore, morendo, ha detto il mio nome. Ha detto il tuo nome. Padre, perdonali, perché non sa, Oscar non sa lo che ha fatto. E io tento in preghiera, davanti alla croce, in certo senso spirituale, non il crocifisso, ma la croce di Cristo, io tento udire al Signore dirmi: Oscar, io ti perdono. E mi sento pulito, mi sento accettato, mi sento senza colpa, perché tutto fu perdonato e non ho debito nessuno con il Signore. Amen. Non so a te. Io non parlo con il diavolo, ma il diavolo mi parla. E non è un gioco di parole. E molte volte mi fa ricordare i miei peccati che ho commesso. E lui mi dice: tu non hai perdono. E davanti a questa accusa io mi inginocchio e torno a ascoltare il Signore dire: Oscar, io ti perdono. Benedetto sia il Signore. Il perdono di Cristo manifesta anche l'amore di Dio, perché noi non meritiamo essere perdonati, e questo perdono manifesta l'amore del Padre che ci ha donato il Figlio unigenito, lo ha dato di modo che tutti quelli che credono in Cristo saranno salvi, e dimostra anche l'amore di Cristo per ognuno di noi, un amore fino alla morte e morte di croce. Non ci sarà maggiore dimostrazione d'amore che la morte di Cristo in luogo nostro per il perdono dei nostri peccati. E se Dio mi ha amato o mi ama così, se Cristo mi ha amato e mi ama così, a me, a questa altezza della mia vita, mi può rifiutare tutta la umanità che non mi interessa. Perché, come diceva Francesco di Assisi, l'amore mi ama. L'amore mi ama. Una volta Francesco lodava Dio per la strada, i vicini le hanno fatto la domanda: ma perché tu stai gridando di gioia e lodando Dio? E la risposta che lui ha dato: io sto lodando Dio perché l'amore, Dio è amore, l'amore mi ama a me. Ma io non sono degno. Io ho visto, in 45 anni di essere pastore, ho visto che molti fratelli non possono credere che Dio possa amare a loro. E generalmente perché si vedono a se stessi e hanno in memoria tutti i peccati che hanno commesso. Ma la buona notizia che dobbiamo ricordare in questa Pasqua è che Dio ci ama a ognuno di noi tale come noi siamo, nella condizione nella quale ci troviamo, e non dobbiamo fare nessun cambiamento, perché Lui ci ama con un amore eterno, un amore che ti ha dato la vita, perché nessuno di noi è venuto al mondo per caso, nemmeno per il desiderio dei nostri genitori o per un incidente. Noi siamo vivi perché Dio ti ha amato e dalla eternità ha deciso che tu avessi ricevuto la vita, e ti ha messo nome e conosce il tuo nome al di là del nome che ti hanno dato i tuoi genitori, e Lui dimostra ogni giorno il suo amore. Oggi in molte nazioni, anche la nazione dove io abito, le attrici, i giornalisti, le persone, anche uomini famosi, per essere amati si devono fare la chirurgia, devono essere più giovani, più belli, e sempre stanno tentando. Alcuni sono mostri veramente adesso, no? Ma carissimi fratelli, davanti a Dio non dobbiamo farci una chirurgia. El ci recibe come noi siamo. E prende questo che non serve di niente, che non ha bellezza nessuno, e ci trasforma ogni giorno alla immagine del suo figliolo Gesù. Gloria a Dio, l'amore di Dio. La morte di Cristo nella croce e il suo perdono dimostra l'amore che Lui ha per noi. E sanno, ogni volta che io parlo dell'amore di Dio, non posso ignorare la sofferenza che ci colpisce nella vita. Non so voi, però io molte volte che ho predicato la parola del Signore, ho ricevuto risposte delle persone che mi ascoltavano. Quando io le dicevo Dio ti ama, molti mi hanno risposto, ma come può amarmi un Dio? Si ha lasciato tanti croci nella mia vita, tanta sofferenza, tanto malattie, mi raccontavano la storia della sua sofferenza. Per me è un mistero, perché Dio ha permesso che molti soffrano. Io conosco persone che veramente, dico in mio pensiero, sono nata per soffrire, che non hanno avuto un secondo di gioia, di pace. Non so se valutiamo la grazia di Dio nella nostra vita, anche quando abbiamo problemi, no? Però conosco persone che, mamma mia, mi ricordo, io facevo un lavoro di consolazione, di conforto, in un ospedale dove tentavano di aiutare a quello che è quadriplegico, che non può muovere braccio, nemmeno le gambe, che è totalmente paralitico. E io sono andato a vedere una sorella che era lì, e un'infermiera mi dice, tu sei pastore, noi sappiamo che tu vieni qui, e dopo che tu finisci di parlare con la tua sorella, tu vieni a un salotto dove erano quattro uomini quadriplegici, no? Quattro uomini in questa situazione. Io sono andato e uno, come pastore, no? Io apro il mio cuore, abbiamo le frasi fatte. Sì, che io vedo, saluto questi quattro uomini che erano tutti guardando il tetto, e io dico una frase comune, no? Dio ti ama, vengo a parlarti dell'amore di Dio. E uno che era al centro mi ascolta con rispetto. E quando io ho finito di parlare, lui mi dice, pastore, io ho un unico problema, che non posso muovere mie mani per impicchiarmi, perché io non sopporto più questa situazione nella quale mi trovo. Era un uomo sposato, giovane, che in un incidente di macchina aveva restato in questa situazione. La moglie lo aveva messo lì dentro di questo ospedale, pagava ogni mese il stipendio, questo del costo, la spesa, e non veniva, non era venuta mai a vederlo. E io ho crollato, ho chiesto perdono a questo uomo e le ho detto, caro, io non posso dirti che tu vai a guarire, che vai a uscire da qui andando con i tuoi piedi, però io verrò ogni settimana a portarti nella mia spalla. Ho imparato, facendo queste cose, che in ogni essere umano che soffre c'è un Cristo vivo, un Cristo incarnato. E oggi io posso dare da mangiare a Gesù, posso fargli una carezza, dargli una parola di conforto, di incoraggiamento. Amen. E finisco dicendo che non ho nessun dubbio che Dio ama di più a quelli che più hanno sofferto, e che sarà un giorno della giustizia, un giorno del risarcimento, donde Dio stesso asciugherà le lacrime dei nostri occhi. E io dirò, penso, intento di immaginare quel giorno, e io so che quel giorno dirò, benedetta sofferenza che merita una consolazione così, che Dio stesso asciughe le lacrime dei nostri occhi. Amen. Amen. sì che porta il tuo dolore, porta la prova, la sofferenza, la tua storia e falla una con Cristo Gesù, perché stiamo parlando della croce, stiamo parlando della Pasqua, della morte di Cristo. E io ho imparato che la sofferenza è il modo di essere più simile a Gesù che qualsiasi altro. Mai saremo più simili a Gesù che in mezzo della sofferenza, perché lui era uguale a noi, però senza peccato. In che cosa era uguale a noi? Nella sua sofferenza. Amen. Dimostra l'amore di Dio. Un po' più davanti, lui dice: Eli, Eli, lama sabachthani, di mio Dio, perché mi hai abbandonato? E arriviamo qui al più estremo tormento della passione di Cristo, l'abbandono di parte del suo Padre in mezzo a tutte le sue sofferenze. E questo abbandono fu accompagnato di una eclipse di sole, un straordinario miracolo. Era necessario che l'oscurità di questa eccezionale eclipse dovesse avvertire al mondo la sua morte, proprio come una stella aveva annunciato la sua nascita, perché era la luce del mondo. E quelle tenebre esprimevano anche il conflitto di Cristo con il potere delle tenebre, sconfiggendole sul loro stesso terreno, e infine l'oscurità che era nel proprio cuore a causa dell'abbandono del Padre Celeste. Gesù, nella sua natura umana, non era solo una vittima del peccato, non solo pagava la pena per il peccato, perché lui era senza colpa personale, ma soffriva in se stesso la colpa di ognuno di noi. Fu fatto peccato, e essendo peccato fu rifiutato per il Padre. Non so se possiamo capire che significa questo abbandono, il rapporto tra il Padre e il Figlio di tutta l'eternità fu rotto quando Gesù caricò su di lui il peccato di tutti noi. E non dobbiamo fare altra cosa che lodare a questo Gesù che ha bevuto della coppa della sofferenza fino all'ultima goccia, perché non ci sono sofferenza umana che Gesù non ha sperimentato nella propria carne, e per questo ci può confortare, e per questo ci può consolare, perché lui sa che significa. E anche le tenebre più grandi, l'inferno secondo me, è perdere la comunione con Dio, non avere comunione con Dio. Credo che Paolo ha detto, prima di introdurmi a me, ha detto che molti hanno problemi per mantenere la presenza di Dio, ma veramente io non so come si può vivere senza la presenza di Dio. Io non posso vivere. Io avessi paura se sapessi che il Signore non mi accompagna 24 ore su 24 ore. Lo che mi mantiene in piedi, perché sto in piedi, è perché io so che Lui è con me. E lo ha detto: mai ti lascerò, mai, in ogni tempo, in qualsiasi circostanza, anche dico nelle peggiori circostanze, e quando Dio è più vicino a ognuno di noi. Almeno è la mia esperienza. Amen. un'altra parola. In verità vi dico, oggi sarai con me in paradiso. Gesù sta parlando con il ladro crocifisso a destra. No, non ho tempo di ripetere tutta la storia, però voi la conoscete, due ladri, tre croci, e il de sinistra bestemmia contro Cristo e usa le stesse parole dei farisei religiosi che stanno crucificando a Cristo Gesù. Ma questo ladro, che strano, no? Che il primo convertito, poi questo è il primo convertito, è un criminale delinquente. È un po' strano, o no? Io penso, no, il primo convertito dovrebbe essere un re, un uomo giusto, no, ma ha un profondo significato. E il primo convertito è un delinquente, un criminale. E questo uomo si rende conto, si ravvedì dei suoi peccati, riconosce a Cristo Gesù. E parlando con il ladro di sinistra, le dice: noi ameritiamo questa crocifissione, perché siamo ladri, criminali, ma questo è un innocente. Riconosce, aveva ascoltato sicuramente, è molto strano, no? Credo che ha ascoltato le parole di Gesù di perdono, perché secondo credo, ho letto, aveva 2 metri di distanza tra una croce e l'altra. È molto possibile che tutti hanno ascoltato le parole che dicevano gli altri, e questi ladri, ascoltando le parole di perdono di Cristo Gesù, la sua agonia di amore nella croce del Calvario, si ravvedì dei suoi peccati, si pentì dei suoi peccati, e in un atto di riconoscimento della divinità di Cristo le dice: ti deve ricordare di me quando tu ricordate di me quando viene a tuo regno. E qui il ladro riconosce l'eternità, riconosce che la morte è la porta per l'eternità con il Signore. È straordinario, un secondo. Quanto ha durato la risposta del Signore? De certo ti dico che oggi sarai con me, dove? In paradiso, mamma mia. In paradiso. Alcuni fratelli si fanno problema se uno che è battezzato, se non è battezzato, questo non fu battezzato, non so se ha ricevuto il battesimo, sicuramente che sì, no? Il battesimo dello Spirito Santo, però udire a Gesù dire: oggi sarai con me in paradiso. Credo che quell'uomo fu morto con gioia e che il suo spirito è andato immediatamente, senza aspettare. Meno male che non c'è il purgatorio, no? Perché questi criminali dovrebbero andare al purgatorio, ma non è necessario, perché la sangue del Signore è sufficiente. Sanno, io ho visto molti ladri, criminale, assassino, omicida. Ho visto, mi ricordo un culto dentro di una prigione, dove il pastore che guidava la lode ha detto: lo Spirito dice che dobbiamo riconoscere i nostri peccati e confessare i nostri peccati. E tutti quelli che erano 300 uomini, tutti uomini, molti di loro caderono in terra, inginocchiati, con lacrime. E noi dobbiamo ascoltare la confessione di cose terribili che voi non potete immaginare, le cose che io ho ascoltato di questi uomini che, come quel ladro della croce a destra di Cristo, le dicevano al Signore: ricordate di me, evi pietà di me. e vedere la gioia quando loro, dopo di una preghiera, potevano ricevere, percepire il perdono di Cristo Gesù. Benedetto sia il Signore. Amen. Oggi a noi ci dice: un giorno sarai con me nel paradiso. Io non mi voglio restare qui, non so tu, io qui non mi voglio restare, non tra di voi, in questo mondo non mi voglio, tra di voi mi piacerebbe restare, però io già anche per l'età penso, no? Sto guardando il cielo, la dimora del Padre. Io ogni compleanno io mi rallegro. Sai perché? Perché? Perché sono più vicino al giorno dell'incontro con Cristo, senza il legame di questo corpo che ha fatto prigioniero il mio spirito. Benedetto sia il Signore. Il paradiso, il paradiso, questa è la settimana santa, è la risposta anche alla morte. Continuo. Donna, ecco tuo figlio. Giovanni 19:27. Il Signore Gesù, dopo di questa agonia, dopo di essere rifiutato per il Padre Celeste, dopo di caricare, di sopportare su di sé il peccato di tutti noi, guarda a Maria, la sua mamma, al piede della croce. È incredibile questo, incredibile. Io veramente non posso credere che Gesù, in quel momento terribile, abbandonato dal Padre, ha un pensiero come figlio di onorare alla sua madre che restava adesso sin lui totalmente sola. Tutti credono che Giuseppe già era morto e che Maria restava sola, e Gesù incarica a Giovanni, il discepolo più amato, alla sua madre. Gesù onora la sua madre fino alla morte, fino alla morte, e onora la famiglia, e onora la coppia. L'amore matrimoniale onora con questa azione, e noi dobbiamo onorare. A me mi fa pensare, ieri abbiamo parlato sulla situazione della famiglia, l'attacco, la crisi che la famiglia sta sopportando in questa ondata diabolica del mondo occidentale. Però noi in questa Pasqua dobbiamo, come Gesù che velava per la sua mamma, noi dobbiamo onorare la famiglia. Come figli dobbiamo onorare a nostri padri, nostre madri, e noi dobbiamo mantenere in alto l'amore familiare. Amen. Amare, amare, perché Dio è amore. Tutti vogliono vivere dove regna l'amore, e Cristo ci ha insegnato il cammino per amare. Luego dice: tutto è compiuto. Giovanni 19:30. Se voi leggete tutte le profezie che si avevano fatto sulla vita, ministero di Gesù, tutto era compiuto. E quando lui ha pagato il prezzo della nostra salvezza, ha detto: tutto è compiuto, consumato est, in latino. È finito l'opera che aveva venito a fare. E Cristo adesso è entrato nel luogo santissimo, non fatto per l'uomo, il luogo dove abita il trono della grazia, perché ha compiuto tutta la volontà del Signore e adesso abbiamo noi la libertà di entrare nel luogo santissimo. Perché quando tutto fu compiuto, la tenda si rasgò, come si dice questo? Ok, lui lo ha detto. A me il terremoto, morti che si alzarono quando Cristo fu crocifisso, non è lo più importante. Lo più importante è che si è aperto la porta per ognuno di noi per il cammino nuovo che è il suo sangue, di modo che noi adesso abbiamo libertà per entrare al luogo santissimo e ricevere misericordia e il soccorso al momento opportuno quando io ho bisogno di Lui. Amen. Quando noi lodiamo Dio, se lo facciamo in spirito, siamo seduti con Cristo nel luogo celeste. Non siamo più in terra, lasciamo il piano anche nella preghiera, il digiuno, la comunione con la parola di Dio, lasciamo il piano naturale e cominciamo a camminare nel piano spirituale. E quando uno sta nel luogo santissimo può vedere la realtà, le circostanze come Dio la vede, e uno non si spaventa. Uno non si spaventa. Credo che io ho raccontato qui, vado spesso a Cile. Per andare dall'Argentina a Cile dobbiamo attraversare la cordigliera delle Ande. Giusto nella frontiera si trova l'Aconcagua, la montagna più alta d'America, 7.000 metri di altezza. Nella cima non c'è aria, non c'è ossigeno, molti che tentarono arrivare sono morti adesso. E la prima volta io ho fatto il viaggio in macchina, no? Attraversare per l'autostrada, e quando ho visto la Aconcagua ho pensato, ma chi può attraversare questo? Somigliante montagna. E sono come 3 ore che uno deve andare per i valli per arrivare all'altro lato della frontiera. Però spesso vado in aereo. In aereo. E la prima volta che sono andato in aereo, al momento di attraversare la cordigliera delle Andi, i piloti dicono, oh, deve aggiustare la cintura perché ci sono molto vento quando c'è un cambiamento di atmosfera. E come la hostess mi aveva dato un caffè, giusto? E il pilota dice, guardate a destra e vedrete la cima della Aconcagua, perché il pilota sapeva che è un desiderio turistico conoscere questa montagna che è la più alta d'America. E io vado alla finestra bevendo il mio caffè e vedo la cima della Aconcagua sotto i miei piedi. Aveva 21% di ossigeno, poteva respirare e stava bevendo il mio caffè. Quando uno vive nella dimensione dello spirito, ve la montagna del problema, la circostanza sotto i nostri piedi, perché la vediamo come Dio la vede. Per questo, se non c'è vita propria, come ha detto Paolo, che se tu ti dimentica tutto quello che ho detto, però ricorda quello che lui ha detto, di mantenerci nella presenza di Dio, questo culto ha compiuto lo scopo di Dio, perché è nella sua presenza che noi possiamo godere di pace e speranza. Non abbiamo paura, aun essendo nella peggiore circostanze della nostra vita. Ok, luogo lascio questo della croce, però La risurrezione di Cristo è un fatto storico provato, no? La domenica prossima se ricorderemo tutti, per esso, è una festa che Cristo ha risorto, che Cristo ha vinto la morte. Dice: dichiaro a voi, fratelli, il Vangelo che vi ho annunziato, che avete anche ricevuto e in cui anche voi persevereste. Con ciò anche si mantiene la parola che ti ho predicato. Sei salvo se non credevi in vano. Questo sta in prima Corinzi 15, dove parla della morte. Per prima cosa ti ho insegnato ciò che anche ho ricevuto, che Cristo fu ucciso per i nostri peccati secondo le scritture e fu seppellito e risuscitato il terzo giorno secondo le scritture e apparve a Cefa e poi a 12, allora apparve a più dei 500 fratelli insieme, di cui molti vivono ancora e altri sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli e l'ultimo di tutti apparve anche a me come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, che non sono degno di essere chiamato apostolo. La risurrezione di Cristo è presentata per diversi passaggi della Bibbia come prove e promessa della risurrezione di tutti quelli che furono giustificati per Cristo. Lui è il primogenito, è il primo a vincere la morte, però nella vittoria di Cristo sulla morte, tu e io abbiamo la vita eterna. Saremo con Lui per tutta l'eternità. Benedetto sia il Signore. Amen. Amen. Io ho prova non solo della scrittura, dell'esperienza pastorale. Essendo pastore, alcuni sono morti nella mia, sono partito alla presenza del Signore davanti a me, e di molti ho ascoltato parole, anche del mio padre carnale, che il giorno della sua morte lui mi chiama e mi dice che aveva visto al Signore al piedi del suo letto, che le stendeva i suoi bracci con una guardata di amore per riceverlo nelle dimore del Padre Celeste. Quel giorno io ho ricevuto la testimonianza del mio Padre, che ha appoggiato la mia fede e che sempre ricordo. E per questo nella lettera ai Tessalonicensi, l'Apostolo Paolo, parlando della morte, parla di addormentati. Utilizza la parola dormire in luogo di morte. E io credo che lo Spirito, volendo essere esatto, non usa la parola morte, perché noi alla morte pensiamo nell'aniquilamento, dove non c'è futuro, non c'è vita. Ma ogni notte noi andiamo a letto con la speranza di aprire gli occhi alla uscita del sole di nuovo. E per questo l'Apostolo Paolo usa la parola quelli che si sono addormentati. Amen. Amen. E questo ci dà. In Tessalonicense lui parla della venuta di Cristo, che quelli che sono morti risusciteranno e che tutti andremo a cercare al Signore nell'aria. E per me questo significa anche la certezza di che io tornerò a trovare a miei esseri amati. A mio padre le piaceva giocare al calcio. E io, a me non mi piaceva. e non hai approfittato questo tempo che io avevo al mio padre con me di giocare con lui al calcio. Non so se nel paradiso si può giocare al calcio, ma io so che troverò al mio padre lì e potrò con lui godere a Cristo Gesù per tutta l'eternità. Perché a noi, i figli di Dio, la morte non ci separa, la morte ci unisce con il Padre e il Figlio e con tutti i nostri fratelli. E finisco dicendo che Cristo già risorto appare, come ho letto, a suoi discepoli e li comanda la grande missione di fare discepoli, Matteo 28, per tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e insegnandole a guardare, perché questo è il lavoro della Chiesa, questa è l'evangelizzazione. Però è Luca 24, che anche Matteo 28 si trova in Luca 24, detto di un altro modo, però dopo di dare il gran comandamento, la grande missione, dice: non si devono muovere di Gerusalemme fino a ricevere il battesimo, la promessa del Padre, essere rivestiti della potenza dell'alto. E la potenza dell'alto è l'esperienza, la pienezza dello Spirito Santo nel nostro cuore, nel nostro spirito. E noi in questa Pasqua dobbiamo ravvivare il fuoco dello Spirito che dimora in noi, perché dovremo combattere contro il diavolo, perché la nostra lotta non è con sangue, non è con carne, è con forze spirituali di malvagità, principato, potestà. Ma abbiamo bisogno per questo della forza, della potenza, della grazia, dei carismi, dello Spirito Santo. E io credo che in questo tempo del fine lo Spirito Santo, come dice la profezia di Gioele, sarà sparso su tutta la gente. In spagnolo mi piace di più, perché dice su tutta carne, tutta carne. Ah! Mi piace perché io mi trovo in carne, non lo spirito, sto in carne, ma in questa carne viene a abitare lo Spirito di Cristo, il Paraclito. Non sono italiano, dice consolatore? Però consolatore è povero questa traduzione, Paraclito. Avvocato, difensore, provvidore, consolatore. Questo è lo Spirito che dimora in noi. E penso che alla fine della storia umana, come al comincio della Chiesa, non dobbiamo muoverci senza essere rivestiti della potenza dello alto. Molte volte io, parlando con pastori italiani, mi parlano di come il risveglio di Pensacola, il risveglio di Toronto, il risveglio di Anacondia, il risveglio. E il risveglio non è una questione umana. Il risveglio viene con un soffio dello Spirito, un battesimo dello Spirito Santo. E la mia speranza è che in questa Pasqua, in questo 2019, nelle ultimi giorni, negli ultimi tempi, lo Spirito Santo verrà come un fiume e alzerà una bandiera contro il diavolo, contro l'inferno. Per questo non dobbiamo avere paura. Ieri abbiamo parlato di cose terribili, però non dobbiamo avere paura, perché la potenza dello alto è con noi. E voi verrete al risveglio, e voi verrete a vostri vicini, vostri compagni di lavoro, le persone che abitano qui o dove voi andate, vedrete come riceveranno la parola di Dio e apriranno il cuore al Signore per ricevere a Cristo Gesù come il suo Salvatore. Però per questo dobbiamo cercare questo rapporto, per questo concludo facendovi questa sfida, cercare ognuno di voi di sviluppare, perfezionare il rapporto personale con lo Spirito Santo. E io so che questo è il segreto del risveglio, è il segreto della vittoria sopra ogni circostanza, e questa pienezza dello Spirito Santo dimorando in noi che ci porterà alla vittoria. Amen. Vi lascio questi pensieri e questa sfida, che non sia una Pasqua in più. Voi abbiamo mangiato una, come si chiamava questo dolce di pastiera, il uovo di Pasqua. Questo non è la Pasqua. La Pasqua sono tutte queste cose che io ho tentato di condividere con voi in questa lingua spagnola che parlo, no? Però so che lo Spirito ti ha parlato. E adesso io ti incoraggio a alzarti in piedi.